Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuti alla puntata 282. Siamo alla sesta puntata di questa settima stagione e con me, come tutte le puntate, Flaminia Naro.
Che vi dà il benvenuto.
Benvenuta anche a te, a tutti i nostri ascoltatori. In particolare oggi apriamo con una scrittrice a noi molto cara, Giulia Alberico, che non vuole parlare del suo libro, non vuole parlare di libri di colleghi di oggi, ma di grandi scrittori con i quali confrontarsi. Un po' il ruolo della memoria, il ruolo del ricordo, libri in qualche modo che dovremmo tenere sul cuscino accanto, voglio dire sul comodino accanto il letto, e rileggerli come se fosse un breviario per il nostro sogno notturno. E di sogni in qualche modo parliamo anche oggi, perché le Libere donne di Magliano è stato un sogno di interpretare quello che poi verrà definito come il malessere della mente, non più come pazzia. I matti non esistono più da 30 anni in qua, grazie alla legge Basaglia sono stati debellati determinati nomi, determinate diciture e soprattutto i manicomi. Di questo parliamo, appunto, di un manicomio che in qualche modo ha rappresentato per il suo autore, più volte vincitore di premi importantissimi, con questo libro proprio il premio Strega nel 1953, Le libere donne di Magliano, oggi riedito da Mondadori nel 2001, ma disponibile purtroppo oggi solo nella versione ebook a 6,99 euro, naturalmente sempre per Mondadori. A Giulia la parola, ma Flaminia, te l'intervista.
Giulia, ben trovata intanto.
Buongiorno, buongiorno, ben trovati a voi.
Allora, ti devo ringraziare per aver scelto questo libro, Mario Tobino, ricordiamo, è l'autore, che riporta in auge, ecco, un argomento che non è mai passato, e vorrei ricordare a questo proposito una mostra che è stata fatta l'anno scorso, I volti dell'alienazione, che invece concentrava i disegni di Sambonè, di Roberto Sambonè, il grande designer, sì, che era stato colpito nel manicomio di Yuker in Brasile dai volti dell'alienazione. Mario Tobino in fondo ha fatto la stessa cosa in letteratura, voleva ridare dignità a queste persone che vengono rinchiuse. Poi c'è la polemica dei manicomi, la chiusura o meno dei manicomi, la legge Basaglia la ricordiamo, però ti do la parola, spiega meglio tu che cosa intendeva per libere donne di Magliano Mario Tobino.
Bene, io propongo di rileggere tutto Tobino, perché è stato un grande poeta prima ancora che scrittore e psichiatra. Le libere donne di Magliano, un libro importante, un libro del 53, ma in cui è un libro autobiografico. Lui ha lavorato 40 anni nel manicomio di Maggiano, che diventa Magliano nella trasfigurazione letteraria, vicino Lucca, e con umiltà, con amore, con passione, e di fronte alla malattia mentale Tobino si pose con un atteggiamento di forte empatia, convinto che se la follia, insomma, altera la mente, i sentimenti però che fanno l'uomo sono quelli, e quindi in realtà era contrario alla legge 180, perché ne prevedeva un po' i disastri. La chiusura tout court dei manicomi, anziché una trasformazione di questi luoghi in luoghi dove venisse gestita questa misteriosa...
Lui parlava quasi di una magia, in fondo.
Esatto,
no?
Esatto. Diceva che, insomma, a suo parere, tanti appoggiavano questa legge Basaglia in maniera ideologica, dicendone appunto della devianza psichica, una colpa del potere, della
società. Possiamo
dire
che lui, essendo psichiatra prima ancora che scrittore, si era reso interprete di una realtà che sapeva essere in qualche modo diversa.
Sì, lui parlava di un mistero inafferrabile, insomma, della mente umana, del dolore di chi, lui dice proprio, pensa dolorosamente e i suoi occhi esprimono questo. Quindi dietro questo matto, questa amata, c'è sempre l'anima, la sacralità della persona e questo caos al quale bisogna avvicinarsi con forte empatia e oltre che con conoscenze scientifiche. Lui ha lavorato...
Quindi possiamo dire che in qualche modo la persona con disturbo mentale è il paradosso assoluto dell'ermeneutica, della ricerca della conoscenza.
Senza dubbio, senza dubbio. Lui ha lavorato cercando di avvicinarsi a questo mistero. Poi i personaggi che sono nelle Libere Donne di Magliano sono stupendi. C'è per esempio la Lella che coltiva garofani in una aiuola, una professoressa di belle lettere che è convinta di essere una principessa segregata, insomma. E lui si accorge queste persone e le cura.
Le capisce, possiamo dire, le capisce.
Sì, le capi, ecco. Cerca di capirle, dove non arriva a capire si arresta con forte empatia e voglia di aiutarle. Lui ha lavorato con 200 infermieri, 19 suore e unico medico per 1040 matti e ha lavorato 40 anni con passione e con amore. Questo libro è un libro importante perché ci riporta poi a degli interrogativi di fondo, no? Chi è l'uomo, chi è, che vuol dire la pazzia.
Ma insomma diciamo che lui poi col piglio comunque del romanziere quasi quasi ha romanzato delle storie che uno quasi quasi gli veniva voglia di andare, di essere matto pure lui. Però insomma il messaggio del libro poi è ben altro, cioè è capire che il disturbo c'è ma che i matti
vanno trattati
con rispetto perché sono degni di rispetto, questo
sì,
era la finalità.
Guardate, io ho avuto un'allieva per anni che era schizofrenica, anche abbastanza grave, ed è stato per me lavorarci una fonte di esperienza incredibile, voglio dire, non era matta ma aveva dei comportamenti molto difficili.
Disturbati.
Sì, eppure per me è stata un'avventura lavorarci con la letteratura, attraverso la letteratura, i lavori, le comprensioni, mi dovevo io mettere su quella lunghezza d'onda. Per me è stata una fonte incredibile di scoperte anche per me. Lui, Tobino, diceva che la nostra superbia, denominato pazzia, questa alterazione del sentimento, del cuore, e che quindi quella va capita e accolta. Trovo che Strauss sia una scrittura elegiaca molto, molto forte, molto bella.
Giulia, posso concludere in maniera comunque un po' filosofica, mi permetto di dire,
sì,
qualcosa di legato alla conoscenza, perché qui stiamo parlando proprio non del problema della lingua, ma il problema di un meccanismo intellettuale di comprensione che non è omogeneo a quello della maggioranza degli individui. Non voglio parlare di anormalità, perché secondo me non esiste, però giustificare in termini universali e non riduttivi la differenza, diciamola così, più che
sì,
la anormalità, è secondo me alla base proprio del riconoscimento della filosofia dell'altro.
Non c'è dubbio.
E stabilire come limite invalicabile, per esempio, la razionalità. Ecco, se non sei razionale non sei individuo. Secondo me lo trovo molto limitativo e secondo me è lì che poi Basaglia è entrato nel merito, dicendo che non esiste la normalità e la anormalità, ma solo la differenza. Quindi che cos'è la verità? Il trascendente probabilmente è la verità, l'idea di uomo.
Sì, io trovo che dietro il caos, come pensa Tobino, c'è sempre una luce e affidarsi all'intuizione di questa luce, di questo percorso emotivo,
esatto,
sentimentale, non lo si può fare col bilancino
e nemmeno da soli forse, perché proprio attraverso la comunione tra persone, tra il, diciamo, chiamiamolo il paziente, il suo compagno, assistente, sì, certo, l'infermiere
sì,
anche così importante, no, nei racconti di Mario Tobino.
Sì, assolutamente, è un lavoro di squadra, ma questo lo trovo io per esperienza come insegnante, è un lavoro di gruppo, nessuno da solo può avere la superbia proprio di affrontare la devianza, chiamiamola devianza, che non è altro che un'alterità.
Un'alterità che però va capita e va aiutata. Ecco, forse ora bisognerebbe tornare a metterci le mani. Giulia, grazie per queste tue parole che insomma aprono anche degli orizzonti importanti
di discussione
sociali e anche politici. Credo che se ne dovrebbe parlare ancora.
Grazie a voi.
Grazie Giulia.
Arrivederci,
ciao.
Buongiorno.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta alla nostra cara amica Lauretta Colonnelli, una saggista, una scrittrice che conta diverse esperienze editoriali, prima con Barbès, poi con Clichy, di cui ha anche una piccola quota di partecipazione, una casa editrice prestigiosa che nutre delle ambizioni di crescita e sicuramente farà parlare di sé sempre di più. Parliamo di Firenze, una città che ci è molto cara, come voi sapete, siamo ritrasmessi da Nova Radio sui 101.5 e sugli 87.8. Naturalmente anche in provincia, nel Mugello, dove abbiamo appunto una delle due frequenze. Ma oggi parleremo con lei di una pubblicazione che ha dato alle stampe molto recentemente 50 quadri dipinti che tutti conoscono davvero. Qualcosa che ci mette di fronte a quello che noi pensiamo di sapere, ma che in realtà non sappiamo.
Lauretta, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Dunque, grazie. Lauretta, tu sei ripubblichi dei libri, possiamo dire anche complicatissimi, perché vogliamo ricordare l'ultimo, che era La tavola di Dio, in cui ripercorrevi i cenacoli di tutta Italia scoprendo dei menù diversi a seconda dell'autore e del periodo. Adesso invece hai identificato 50 dipinti famosissimi, andando a scovare delle curiosità che spesso sfuggono all'occhio anche abbastanza esperto di chi guarda.
Esistono dei quadri, delle immagini, dei dipinti che noi, camminando per strada, li incontriamo continuamente o nei cartelloni pubblicitari o sulle vetrine o riprodotti addirittura sulle borse della spesa. L'altro giorno in trattoria mi hanno portato i Grissini e sulla busta dei Grissini c'era stampato il bacio di Clint, cioè lo stesso che sta nella copertina del mio libro. Allora, che cosa ho fatto io? Ho scelto tra questa miriade, perché ce ne sono tantissimi, sono anche più di 50 i quadri, quelli che sono riprodotti ovunque, nei contesti più inconsueti, no? Li ho scelti e ho deciso di raccontare le storie di questi quadri. Sono delle storie che io ho scritto per un largo pubblico, perché le persone che vedono camminando queste immagini si sono abituati all'immagine, però non sanno magari chi è il pittore, non sanno la storia del quadro. Spesso
la modella.
I quadri, la modella, i modelli, perché tutti i quadri con i personaggi, in genere i personaggi hanno un nome e cognome, a partire da Antonello da Messina, che è uno dei primi quadri, perché io l'ho messo in ordine cronologico, no? Infatti uno dei primi quadri è l'Annunciata di Antonello da Messina e perfino questa famosissima donna velata con il velo azzurro è stata identificata in un personaggio che era una monaca del periodo di Antonello. Quindi quasi tutti i quadri con i personaggi hanno, i personaggi del quadro hanno un nome e cognome, che io ho riportato nel libro.
Ma per esempio nell'Annunciata c'è la singolarità che non c'è l'angelo, no? Tu ci fai anche una citazione di Vittorio Sgarbi.
Sì, è forse l'unica Annunciata senza l'angelo, perché lo sappiamo nella storia dell'arte, quando si rappresenta questo momento della vita della Madonna, c'è sempre l'angelo che porta l'annuncio della sua maternità,
il
Egiglio.
Qua l'angelo lei ce l'avrebbe dentro, secondo questa interpretazione.
Ce l'avrebbe dentro, infatti alcune interpretazioni dicono che la Madonna era già incinta, cioè aveva già avuto l'annuncio e in quel momento era incinta, e questo spiegherebbe anche questa sua ritrosia, no? Questo gesto della mano che allontana lo spettatore, che allontana e questo essere concentrata in se stessa, in questo figlio nascente che sentiva dentro di sé.
Senti, Lauretta, anche nell'amor sacro e nell'amor profano di Tiziano c'è una storia dietro che veramente penso che molti non conoscano. In realtà è stato un regalo di nozze, ma perché?
Per riparare, quella è una storia abbastanza agghiacciante, perché uno, insomma, questo quadro che è splendido, è uno dei quadri più splendidi della storia dell'arte.
Beh, anche più famosi, veramente.
E quindi è più famosi, certo, qui sono tutti famosissimi. Non dico che siano i più belli, perché ci sono alcuni che non sono i più belli, però sono famosi. Allora, questo quadro, regalo di nozze, quindi pensa a un dono d'amore enorme, no? Invece il marito fu donato dal marito alla sposa come risarcimento per aver fatto giustiziare il padre. Allora la sposa era di qua, lui era un veneziano, era il potestà di Venezia, insomma una carica importante, e il padre della sposa era di Padova, e fu fatto giustiziare perché a Padova c'era stata una rivolta, insomma fu accusato lui, il quale poi era innocente e risultò innocente dopo che qualche anno dopo che era stato fatto impiccare. Allora come risarcimento il veneziano chiese in sposa, sposò la figlia e gli portò come regalo di nozze questo quadro, che nel quadro è raccontata la storia, perché ci sono gli stemmi sia della famiglia di lei che della famiglia di lui, c'è la morte, la resurrezione, cioè, insomma è tutto un gioco anche che racconta questa storia del perché il quadro,
insomma, la storia che c'è prima del quadro quasi quasi supera il quadro stesso certe volte.
Beh, insomma, oggi sarebbe, io penso, per una donna oggi sarebbe difficile sposare l'assassino di suo marito, di suo padre, che poi risulta innocente.
Sarebbe terribile, però insomma ti rendi conto invece quanto c'è dietro a tutto questo.
Questo
no, perché succedeva questo? Perché poi era una riconciliazione fra le due città. Venezia aveva interesse che Padova, in quel periodo diciamo che le città intorno a Venezia che erano sotto il dominio veneziano si stavano ribellando perché erano arrabbiate per le tasse.
Beh, insomma,
alte.
Certo,
c'erano storie politiche.
Però insomma, indubbiamente qualcosa di molto forte deve essere stato per lei. Allora ringraziamo Lauretta Colonnelli, ricordiamo ancora 50 quadri dipinti che tutti conoscono davvero, edizioni Clichy, e speriamo di risentirci presto con altre storie intrecciate con i quadri. Grazie.
Bene, grazie a voi a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e come si usa dire, non c'è due senza tre, è tornata a trovarci Laura Grassi Guida.
Buongiorno.
Una scrittrice, disegnatrice eccezionale che ha realizzato per i tipi di Valentina Editore un vero capolavoro, un piccolo capolavoro dedicato a un bassotto che ha trovato alle Bahamas, la storia di Miles come le miglia, che ha compiuto le tantissime miglia anglosassoni, non quelle italiane, non quelle latine, ma sono simili alla fine, e il titolo vero è Bahamas, che mette insieme le Bahamas ma anche l'amore in qualche modo che tu hai regalato a questa creatura,
sì.
E che ti sta ridando con gli interessi molto
sì,
alti,
sì,
perché
sì.
Nelle scuole sta succedendo qualcosa di magico. A te la parola.
Allora Laura,
sì,
bentornata,
salve,
grazie.
Grazie a voi.
Alberto ha ricordato tutto, quindi sì, rapidamente la tua storia, eri alle Bahamas, hai trovato questo cagnolino chiuso in una gabbia,
sì.
L'unico che non abbaiava, l'hai preso,
sì.
E si è creato questa sintonia,
sì,
formidabile.
Un anno in gabbia e quindi sì, poi l'ho scritto e illustrato.
Ma parliamo invece adesso di queste incursioni che fai tu nelle scuole,
sì.
Con Miles, e la reazione che hanno questi bambini.
Io, guarda, una settimana fa siamo stati in una scuola al Casilino e ho incontrato due classi, quindi circa 45 bambini. Del prima elementare, piccolini, ma abbiamo fatto in passato dalla materna io parlo al plurale perché Miles viene sempre con me, e gli racconto la storia, gli faccio vedere dei video che ho ritrovato, perché io all'epoca, quando ho vissuto alle Bahamas nel 2006, nel 2007 fino al 2010, avevamo fatto dei video, e quindi ho delle testimonianze vere, insomma, di Miles con l'incontro con lo squalo, piuttosto che...
Che reazioni ci sono?
Reazioni incredibili, cioè i bambini sono all'inizio non credono, perché dicono no, ma non è vero, tanto ti pare che lui interagiva con lo squalo nutrice, e dicono vedrete, quindi sono con la bocca proprio aperta, e io sono felicissima di questo.
Quindi insomma il mondo degli animali è molto più sensibile di quello che uno non creda.
Per i bambini?
Ma anche
sì,
tra di loro?
Tra di loro, sì, e poi io alla fine lo porto, ma Miles è una sorpresa e non ci credono, e quando lo vedono sembrano veramente che vedano un draghetto. Siccome all'inizio dico che Miles è stato un anno in gabbia, e chi sa che chi non fa camminare un cane, le unghiette crescono. Il negozio si chiamava Dragon Shop lì a Alabama, se Miles aveva delle unghie lunghissime, era sproporzionato. E quando lo porto nelle scuole, loro sembra che vedano veramente un draghetto.
Racconti dei loro momenti topici, la sorpresa.
La sorpresa loro. Allora, io a loro chiedo poi alla fine, perché la morale l'avevo detto, è quello dell'incontro fortunato, per cui può capitare a tutti di avere un incontro fortunato nella
sliding
vita,
doors.
Anche nei momenti più difficili. Miles era stato un anno in gabbia e improvvisamente la vita gli è cambiata, ha cambiato a noi, e lui ha trovato una famiglia e noi un terzo figlio.
Per i cani è così.
Ai bambini poi chiedo, nelle scuole, quando vado nelle scuole, di pensare a un loro incontro fortunato, qualunque esso sia, di un amico, una persona, un genitore, un luogo.
E cosa esce fuori?
Escono fuori cose, ecco, un luogo, per esempio un bambino mi ha disegnato, perché alcuni sanno scrivere, alcuni ancora no, le montagne, e ha disegnato le Dolomiti, aveva fatto intanto un viaggio delle Dolomiti. Un altro bambino molto commovente, invece più grandino, ha disegnato, ce l'ho, se andate nella paginetta poi magari se lo vuoi dire tu.
Certo.
Perché ci sono tutti i disegni, io pubblico tutti i disegni dei bambini. Questo bambino era stato adottato e c'è proprio, ha disegnato questa culletta, si vede con le manine che escono fuori, tutta una fila di culle, e i genitori e io ovviamente sono molto emotiva di mio ancora.
Beh,
ogni volta
certo,
me lo vada,
commuove tutto
commuove
questo.
Perché l'incontro,
essere scelti
sì.
Quindi c'è una pagina Facebook che
allora,
si può visitare.
Sì, si chiama Miles Globetrotter, e io inserisco tutte le foto, dei disegni dei bambini.
I prossimi appuntamenti dove ti incontreranno?
Allora,
i
prossimi appuntamenti saranno in la libreria Il Cerchio Magico
a Roma,
e poi non ricordo purtroppo il nome, altre due librerie, a Latina e a Frascati.
Ma tutto sarà presente sul sito,
tutto
sulla pagina
meno,
Facebook.
Sì, tutto più o meno sì.
Quindi con Miles Globetrotter loro entrano in contatto
loro,
con te,
sì.
Possono sapere tutto.
Sì, e vedere i video delle Bama, quelli sì, possono vedere tutto e interagire anche col cagnolino.
E quindi diventate amici di questa pagina Facebook, così
grazie.
Conoscerete Laura Grassi Guida e poi anche Miles, chiaramente.
Sì.
Quindi ricordiamo, per Valentina Edizioni, Bauhamas, la storia di Miles. Grazie,
grazie
Laura.
Grazie a voi tantissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, iniziamo la seconda mezz'ora di trasmissione contattando direttamente sul luogo del delitto una grande artista, un artista che ha creato un'opera specificatamente per un luogo, per interagire con un luogo che possiamo definire c'è e non c'è. È il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, una città meticcia in via Prenestina 913 a Roma. Sta per chiudere, quindi se volete affrettatevi, se no sabato prossimo dalle 10 alle 18 potrete vedere questa installazione che ha un titolo, devo dire, a noi molto caro, La Tenda. Noi sappiamo sempre chiudere la nostra trasmissione citando una parola. Qual è questa parola?
Contuberna, perché contuberna. Noi abbiamo le radio contubernali, contuberna vuol dire tenda.
Benissimo, sotto allora, la stessa tenda, sotto lo stesso cappello, abbiamo la nostra amica, appunto, Valeria Sanguini.
Salve, buongiorno, vi ringrazio per la presentazione, il grande artista che insomma in questo caso grande perché le dimensioni sono grandi, mi sono adattata ad un capannone, un nuovo spazio che appunto questo Museo dell'Altro e d'Altrove mi ha gentilmente offerto, Giorgio De Finis, il curatore di questo progetto che risale ormai a anni di lotte, perché questo luogo è un luogo di occupazione, è diventato museo nel tempo, è stato fonte di un documentario che è quello che mi ha ispirato a raggiungere questi luoghi, perché io vivo a Berlino e Roma è una città che dove ho studiato, una città che nella quale cerco sempre di ritornare, e niente, questo mi sembrava il luogo adatto proprio per approdare con quest'opera che di fatto è un lungo lavoro, un lavoro quasi chilometrico, a tappe, è un disegno, è una struttura che è andata crescendo negli anni e aveva bisogno di un luogo dove posarsi.
Grazie Valeria, io do il benvenuto a Maddalena Santeroni.
Buongiorno, grazie, è sempre un piacere essere con voi.
Presidente dell'Associazione Amici della Galleria d'Arte Moderna, la GNAM. E parliamo di installazioni, perché anche alla GNAM ci sono delle installazioni, arte estemporanea. Valeria, anche tu da giovanissima hai cominciato alla Gnam, se non ricordo male.
Io ho avuto, sì, ho lavorato per un mese intero come assistente, all'epoca ero studente di Sol Hewitt per un enorme looping suo sulle mura di Sotto Zero, quindi tutto il sotterraneo della Gnam, dove mi sono fatta le ossa a tirare scotch, metri e metri di scotch. Già allora il disegno era, diciamo, il mio interesse, per questo partecipai a questa iniziativa.
E quindi, Maddalena, adesso a proposito di questo ci devi parlare anche di questo libro, che se vuoi è un'installazione pure il libro, se vogliamo, che è CISO, un mondo di selfie, fenomenologie di oggi, a cura di Vittorio Pavoncello. Che cos'è questo farsi selfie, questo CIS, che vuol dire salutare, questo interagire con se stessi, con
questo,
le fotografie,
questo
con
divertente,
che vuol dire partecipare a un'installazione?
Pensa di essere un piccolo saggio, forse lo è. Sono 20 autori che Vittorio Pavoncello ha riunito tra vari professori universitari, Paolo Parisi Presicce ed altri, adesso non le sto, Laura De Luca, insomma professori di estetica, di filosofia, eccetera, che hanno tutti individuato nel selfie un modo nuovo per essere partecipi nel mondo dell'arte. La Galleria Nazionale nel 2014 ha fatto un contest dettato da noi, dove si premiava il miglior selfie con un'opera d'arte della galleria. I giovani hanno partecipato con molta partecipazione attiva, con molto desiderio, però abbiamo notato che tutte le foto, e qui c'è il mio capitolo che lo fa notare, che lo dice, che tutte le foto in realtà non erano sull'opera d'arte insieme all'autore del selfie, ma era l'autore del selfie che copriva in qualche modo l'opera d'arte, e quindi in realtà l'opera d'arte
entrava dentro.
In realtà cosa significa? Significa che ognuno considera se stesso un'opera d'arte
o parte dell'opera d'arte.
Considera se stesso un'opera d'arte.
Valeria, tu sei d'accordo? Parliamo della tua tenda, tenda che tu hai fatta di fettucce di
e della
di
quale
raso.
Entrare dentro.
Dove allora, io parlo, io lavoro col disegno, sono pittrice, quindi anche quando affronto lo spazio seguo le linee, e la tenda è fatta di tante linee che sono fettucce di raso che semplicemente si espandono nello spazio, quindi è una tenda aerea, è una tenda senza appigli, ma è una tenda che si espande, è una tenda che vuole accogliere ma non vuole nascondere la propria fragilità, la fragilità appunto di un collocarsi nello spazio, di una condizione di oggi di noi tanti, non solo migranti come li chiamiamo, ma siamo tutti migranti, tutti un po'
sfollati per il terremoto.
Sfollati, esatto, non solo, esatto, il terremoto tra l'altro è mette in chiaro anche la nostra condizione di fragilità estrema
di transito,
ma rispetto alla natura, però per una motivazione anche sociale, siamo tutti dislocati, appunto il selfie, tutte queste anche immagini di noi stessi che ci proiettano in altri spazi, cioè siamo continuamente disfatti, e la tenda è un po' una riflessione su questa condizione, quindi ci si può entrare, è un luogo aperto, è un luogo d'accoglienza che vorrebbe essere un luogo di incontro.
Quindi possiamo dire, lo vorrei chiedere a Maddalena a questo proposito, questa tenda, in questo caso tu hai voluto rappresentare quest'idea con la tenda che dà un senso di riparo, di protezione, diventa proprio uno stendardo, un vessillo che rappresenta una battaglia.
Dunque,
un po' come lo è il selfie.
Assolutamente, l'artista vuole sempre fare qualcosa e rappresentare qualcosa, la sua idea, e lui vive nel suo mondo interno e ce lo partecipa.
La cosa,
esatto, ce lo partecipa. La cosa importante è che ognuno di noi, visitando l'installazione, il museo, l'opera, eccetera, in realtà poi esprime se stesso. E questo è la meravigliosa opera che ha fatto la Sanguinetti, perché ognuno vede.
Valeria Sanguini.
Ah, Sanguini, perdono.
Perché sono dei nomi illustri che
perdono, Valeria Sanguini, perché effettivamente nella tenda poi ognuno mette o toglie quello che vuole mettere e togliere del sé. Questo è l'importante. E quindi il veicolo artista è un veicolo per darci qualcosa, ed è questo il significato dell'opera d'arte della Valeria.
il
messaggio.
Non volevo interrompere, ma volevo semplicemente dire che appunto la tenda è un po', ognuno di noi è una tenda, no? Ognuno di noi ha delle estensioni, delle linee che prosegue, dei percorsi da intraprendere, quindi il self in questo senso siamo centrali inevitabilmente, però la tenda più che centralizzare un'idea dell'individuo, che oggi è un po' la problematica anche, no? Di questo ritrovarsi così presi da noi stessi, dalla nostra immagine che molto nei giovani è presente, è bella quando uno la, come lei la interpreta, cioè ognuno di noi è un'opera d'arte. Con questa idea io sono andata fino a Riace con la tenda, perché è un luogo dove curiosamente sono stati ritrovati questi bronzi di Riace nel mare, ed è anche un luogo dove l'unico sindaco in Italia accoglie migranti dal 2009, e io ho fatto dei workshop su questa idea del corpo come opera d'arte, quindi il bronzo di Riace come meraviglia sepolta nel mare, e questi corpi che invece non hanno identità, non hanno nome, non vengono riconosciuti, questi scarti che rappresentano questi migranti nel Mediterraneo. E lì ho portato la tenda come secondo luogo dove l'ho portata, raccontavo che è un discorso chilometrico, ecco, la tenda a 7 chilometri è un lavoro di collegare in questa comunità a questo luogo che ha questa storia incredibile, che è centrata proprio sul valore del corpo umano e dell'essere umano, e quindi è lì una delle tappe dei luoghi scelti per la mia installazione.
Certo, ed è questo il messaggio, se vogliamo parlare del messaggio dell'artista. Ripeto, secondo me l'artista è un enorme, grandissimo veicolo perché il fruitore possa finalmente scoprire parti di sé, parti del suo mondo artistico nascosto, parti del suo mondo irreale e sognante, e quindi la funzione dell'arte è una funzione altissima, ed è quella che dobbiamo assolutamente portare avanti con fatica, specialmente la fatica è quella dell'artista, tra le altre cose, perché non sempre riesce a vivere con l'arte, se non con molte fatiche, e questo mi fa apprezzare ancora di più qualsiasi grande
risultato,
ecco, e questo del MAM è sicuramente un grande risultato.
Ricordiamo appunto i dettagli del nostro intervento. Abbiamo parlato con Valeria Sanguini per la tenda al MAM, il Museo dell'Altro e dell'Altrove di Metropolis, città meticcia, in via Prenestina 913 a Roma, aperto solo il sabato dalle 10 alle 18, quindi se siete a Roma affrettatevi perché sta per chiudere, se no sabato prossimo magari vi prendete un weekend e venite a vedere questa installazione molto significativa, la tenda appunto di Valeria Sanguini. Ma ricordiamo anche che abbiamo parlato di CIS, un mondo di selfie, fenomenologie d'oggi, a cura di Mimesis, per prefazione di Furio Colombo e a cura di Vittorio Pavoncello. Sono 16 euro per 160 pagine e rotti, quindi sono 8 centesimi a pagina, e ne ha parlato appunto la nostra amica Maddalena Santeroni, che ci vuole salutare.
Vi aspetto tutti il 16 novembre alle ore 18 in Galleria Nazionale, Viale delle Belle Arti 131, dove presenteremo questo libro. Ci saranno i vari autori, ci sarà Furio Colombo, ci sarà Paola Cacianti, ore 18.
E quindi prima si può andare, perché mi pare che è un sabato.
No, è un mercoledì.
Ah, un mercoledì, perfetto. Allora a mercoledì 16 e poi al successivo sabato.
Grazie Maddalena e grazie Valeria.
Grazie a voi. Buona
ciao
giornata.
Valeria, ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuta a una donna molto particolare. Parliamo di Anna Nenna D'Antonio, una delle pioniere dell'impegno in politica. Siamo ad oggi a ricordare ancora i fasti di tante donne impegnate nel passato, ma soprattutto nel presente. Parliamo della signora Boldrini, oggi presidente, onorevole presidente della Camera dei Deputati, che sta tracciando, nel solco dei grandi presidenti donna che abbiamo avuto in Italia, una ulteriore mappa di questa cartina geografica che vuole rappresentare il tracciato femminile. E nel tracciato femminile abbiamo appunto Anna Nenna D'Antonio, prima presidente italiana di regione. Parliamo di qualche anno fa, ma soprattutto di una regione molto importante per tanti interessi, ma soprattutto per la sua calamità naturale, per tutti nota, del terremoto dell'Aquila, della regione Abruzzo.
Onorevole D'Antonio, ben trovata.
Buongiorno.
Allora, come diceva poco fa Alberto Gaffi, c'è stato recentemente alla Camera una cerimonia che poi avviene ogni mese, no? Laura Boldrini, sì, apre le porte della Camera.
Camera aperta
e fa lei stessa da guida, se non sbaglio.
Sì. Io ho una stima grande della Boldrini, devo dirlo subito, perché è una donna eccezionale. Una donna eccezionale che, diciamo, che siede sul seggio più alto della Camera e dirige i lavori della Camera. Uno che vede la Boldrini da fuori, da lontano, vede una donna che sa guidare, sa dirigere, sa intervenire, cioè, ma non è tutto lì. La Boldrini fa politica, e fa politica attiva, quella politica che non è dei morti, quella dei vivi. Lei entra dentro i problemi della gente, lei è ben vista dalla gente, perché è attiva, si muove, interviene, mostra intelligenza.
Esatto, e poi vuol dare molta visibilità alle donne, ecco, che
sì,
forse è il momento giusto, ancora non è stata data abbastanza. Senta, onorevole, volevo chiederle, lei è di San Vito Chietino, che tra l'altro è un posto molto speciale.
Sì, speciale, abbiamo i trabocchi qui.
È vero, i trabocchi sono quelle specie di palafitte.
Sì. Palafitte, che una volta
dalle quali si pesca.
Si pescava,
ormai non si usano più.
No, adesso per bacco vanno di gran moda, durante, non la pesca, ma è diventato posto di ristoranti, di ricevimenti, gente che va a pranzo, a cena.
Sì, infatti è diventata molto mondana quella zona, tra l'altro.
Per bacco, il turismo alle stelle.
È una cosa, si chiama dei trabocchi. No, le volevo chiedere, lei che comunque è stata presidente di regione, insomma, sì, ha ricoperto incarichi anche importanti in un momento in cui invece,
certo.
Il ruolo delle donne era molto molto marginale.
Appunto,
come l'ha vissuto?
L'ho vissuto così, che
è difficoltà
stata
ha avuto?
Una lotta terribile, perché io mi sono conquistato, diciamo, allora, questa candidatura alla presidenza della regione per il lavoro che io ho svolto nella regione dal 70. Quando poi ho avuto l'incarico di fare il presidente della regione era l'80. Bene, ma avevo fatto già l'assessore all'artigianato e commercio, l'assessore alla sanità, ho fatto delle bellissime battaglie che ho combattuto e vinto.
Quindi era arrivata già molto competente.
Beh, per bacco, da impressionare anche la parte maschile, capito? Da preoccupare. Per cui, quando siamo andati a votare nel 1980, si è votato allora, poi la giunta si è fatta a dicembre, io sono stata la prima eletta.
Ecco, onorevole, le volevo chiedere, che rapporti aveva con Nilde Iotti? Che personaggio era, conoscendola dal vivo?
Avevo un ottimo rapporto, e lei mi voleva bene, mi considerava molto, e di solito Nilde Iotti appariva come un tipo freddo, distaccato. Con me non lo era, trovavo molto calore in lei e lei lo trovava in me, c'era un rapporto bellissimo di cui ho un ricordo bello.
Quindi insomma è stata la donna di grande personalità che conosciamo tutti?
Non c'è dubbio, di grande personalità, di dignità, di preparazione, da tutti i punti di vista.
Beh, poi una grande combattente.
Sì, una grande combattente, sì. Come dico, ripeto ancora, per la Boldrini è eccezionale, perché io vedo la gente, la Boldrini vuole bene, quindi questo valore umano è difficile che attraverso i politici, dice no, arriva la Boldrini, e la Boldrini avverte questo valore umano di cui lei fa tesoro.
Quindi riesce ad arrivare proprio al cuore delle persone,
al cuore.
Al di là della politica proprio.
Scorsando con la Boldrini l'altro giorno, ho detto a te, tu sei pronta a sfondare tutto, ma tu sfondi pure le montagne, ancora ridere con questa mia cosa, capito?
E allora la ringraziamo molto di aver partecipato alla nostra trasmissione.
Sperando che le montagne siano ferme e non si facciano di nuovo sentire.
Ce lo auguriamo davvero tutti.
Grazie ancora.
Allora salutiamo l'onorevole Anna Nenna D'Antonio e speriamo di risentirla prossimamente.
Certo, quando volete, d'accordo.
Grazie.
Carta vetrata.
Anche questa puntata sta per volgere al termine e, come la settimana scorsa, è tornata a trovarci una persona che ha turbato il nostro normale sorridere, il nostro normale essere graffianti e sarcastici, ironici. Parliamo di un tema, quello dell'abuso sui minori, che attraverso un film che non è un documentario ha portato a riflettere su cosa si va a fare in certi paesi, cosa si va a compiere di abominio nel cosiddetto turismo sessuale. Di chi stiamo parlando?
Con noi Ilaria Borrelli è tornata appunto a parlarci di Talking to the Trees, dove ha messo l'accento non soltanto e soprattutto sono i bambini abusati, violati, stuprati, che insomma subiscono poi dei traumi per tutta la vita e che spariscono molte volte, ma anche sul degrado mentale purtroppo che accade nelle menti degli adulti che arrivano a fare questo. Ilaria, volevi aggiungere qualcosa in particolare?
Sì, chi si vuole collegare sulla pagina Facebook Talking to the Trees può trovare tutte le date. Il 16 debuttiamo a Roma, all'Adriano, con un tappeto rosso, il 16 novembre, poi il 23 novembre al Modernissimo di Napoli. Per il momento ci sono queste tre date, il 24 a Firenze. Il film...
Quindi sono tre red carpet alle 20?
Sì.
Firenze, volesse... che abbiamo anche la nostra radio contubernale, appunto, di Firenze, dove sarà?
All'Alfieri. E volevo ricordare il pitch perché è un tema molto grave, ma il film è veramente una luce, una poesia, non è per niente, diciamo, di...
Come è andata la raccolta fondi della settimana
scorsa? Molto bene, grazie mille, abbiamo trovato...
Si può continuare a contribuire oppure...
Assolutamente, sulla pagina Facebook Talking to the Trees avete tutte le informazioni.
Perché la voce non si spenga.
Esatto, e poi parliamo proprio di questo problema nella testa, io dicevo, degli adulti, che accade purtroppo anche in Italia, anche in Europa, dappertutto, ma di questi turisti sessuali che vanno, ecco, il tuo film si svolge
impuniti.
Si svolge in Cambogia, che vanno con lo scopo di compiere questi atti. Sì, mostruosi.
Volevo ricordare appunto che siamo stati proiettati anche alle Nazioni Unite e al Parlamento Europeo a Bruxelles, proprio perché questo film ha anche aiutato a discutere alcune leggi sulla punibilità dei turisti sessuali all'estero, che è ancora in discussione in alcuni paesi europei.
Ma vi è capitato di parlare con le vittime e con diciamo gli aggressori?
Assolutamente con le vittime, no, gli aggressori non ho voluto cominciare perché altrimenti sarebbe stato...
Ma poi gli aggressori sono dichiarati, perché tutti poi si difendono dicendo, anche paradossalmente, mi sono stati consegnati dai genitori questi bambini, cosa assurda.
Sì, non ci sono giustificazioni.
Come se ci fosse, ecco, una giustificazione.
Sì, perché proprio approfittarsi anche della povertà, no, delle famiglie, eccetera. Volevo ricordare solo brevemente le cifre. Si parla di 40 milioni di minori nella prostituzione nel mondo, di 3-4 milioni in più ogni anno, e soltanto in Europa Missing Children Europe, un'organizzazione molto coraggiosa, parla di 250.000 bambini che spariscono. Quindi non pensiamo che questi fenomeni appunto succedano solo in altri paesi più poveri, perché anche qui da noi oramai in qualsiasi città se uno chiama un numero trova un bambino in vendita. Anche addirittura in America si parla di 600.000 bambini di minori nella prostituzione, specificamente nella prostituzione. Quindi
bisogna lavorare sui genitori anche di questi bambini, no?
Sì, bisogna parlarne di più. Vi ringrazio di darmi questo spazio, perché più non si parla di questi fenomeni, più le
perché
cifre
aumentano.
Perché
non sono solo bambini abbandonati, sono bambini anche in casa.
Assolutamente, come dicevo, nei paesi poveri ovviamente purtroppo si vendono anche dalle famiglie stesse i bambini. Non ci illudiamo che anche qui da noi non succedano queste cose. Quindi parliamone nelle scuole.
I primi carnefici sono quasi genitori prima ancora degli
complici,
stupratori.
Direi,
insomma, sì.
Complici, anche se io penso che chi c'ha il potere del denaro è sempre più responsabile, è sempre,
certo,
più colpevole. Questo è
corretto, il corruttore più del corrotto, certo.
E quindi parliamone nelle scuole. Questo film è stato in 160 sale in Francia, Talking to the Trees, ripeto il titolo, ed è stato...
E in
anche
Italia ci sono
nelle
state
scuole.
Già voci al riguardo, oppure si tende a mettere sotto il tappeto?
Guarda, secondo me sta molto migliorando la situazione.
Anche... Tu sei italiana, ma sei partita dalla Francia.
Sì, io sto lavorando in Francia.
Dove la sensibilità è più alta.
Diciamo che questo tipo di film in posti molto lontani, con tematiche un po' più delicate, diciamo che è più facile montare dei film così dalla Francia che dall'Italia, anche se le cose stanno veramente cambiando.
Lo speriamo.
Molto velocemente.
Perché anche noi italiani siamo protagonisti in questa cosa abominevole.
Devo dire che ha aiutato anche molto Papa Francesco, insomma, con le sue dichiarazioni. Devo dire, sta veramente cambiando la mentalità, si parla di più di, diciamo, dell'infanzia legata purtroppo al sesso, no? Una cosa che è sempre stato un tabù.
Invece... No, possiamo anche dire che nella mente di questi vigliacchi forse il fatto di venire messi in vetrina in un certo senso poi li frena. Li frena perché si vergognano, perché non hanno neanche la...
Più
grazie
parla,
a Dio non hanno appunto la forza.
Più se ne parla e più sconfiggiamo il problema. C'è un bellissimo detto cinese che io ripeto sempre: i nostri problemi sono grandi come i nostri segreti. Quindi parliamone, non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura neanche di parlarne ai nostri figli, anche perché io ho visto con i miei occhi dei video di telecamere di supermercati dove vengono oramai anche in Europa assolutamente rapiti bambini sotto gli occhi di tutti.
E gli intellettuali non sono indenni, perché ricordiamo anche autori di fantascienza importanti come appunto l'autore di 2001 Odissea nello spazio, Arthur Clarke, era noto per avere un piccolo harem.
Assolutamente, non esistono
di bambini,
classi sociali per questo tipo di...
E intellettuali, quindi non è solo l'ignoranza, ma a volte si
pensa questo. Ma è proprio evidentemente una deviazione, comunque una deviazione mentale.
Sì, anche se voglio aggiungere che chi fa uso di questi bambini nei bordelli all'estero non è soltanto il pedofilo malato, diciamo proprio patologicamente, ma... E anche, diciamo, la persona più normale che stimolata dal venditore.
Quindi non è in modo abituale, esatto. Ma è saltuario.
Addirittura una delle bambine che ho intervistato in Cambogia mi disse che preparavano dei gruppi di diciottenni che per festeggiare la licenza liceale appunto partivano a fare esperienze con bambine, organizzavano delle piccole orgie, quindi... Oramai veramente
l'avevano
anche
fatto
nostro...
quasi entrare nella cultura della normalità.
Ci si può pentire, ci si può pentire, si può passare dalla parte giusta.
Se si immagina che
tornando bambina... sempre a Clark, per esempio, adesso sembra che sia passato dalla parte dei pentiti, quindi non vuole più.
Io dico soltanto a queste persone che hanno questo tipo di curiosità, appunto di fare sesso con bambini, immaginate che quel bambino può essere vostro figlio, che quel bambino può essere vostro nipote, è esattamente la stessa cosa, non è che perché cambia di...
No, è che questo tu lo dici a delle persone normali, immaginate che, perché visto che ci sono dei genitori che sia pur per disperazione glieli mettono in braccio... Allora capisce che diventa un confine molto difficile. Comunque veramente complimenti Ilaria, perché hai messo l'accento su qualcosa di importantissimo. Ricordiamo allora il 16 novembre all'Adriano alle 20, Red Carpet, e poi il 23
al Modernissimo di Napoli e il 24 all'Alfieri a Firenze.
Allora grazie Ilaria Borrelli e a prestissimo. Voi non ci lasciate, torniamo fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta vetrata, siamo collegati da Milano con Crocifisso Dentello, scrittore e blogger. Crocifisso, ben trovato.
Ben trovati voi.
Dunque Crocifisso, qui con me in studio c'è Ilaria Borrelli, attrice, scrittrice, regista, che ha interpretato e prodotto, è appena recentemente uscito, un film su bambini abusati, lei lo ha ambientato in Cambogia. Tu oggi devi recensire Candore di Mario Desiati, quindi in qualche modo c'è un collegamento tra queste due vicende, diciamo così. Quindi vorremmo intanto... sentire da te, ecco, qualcosa su questo ultimo romanzo di Desiati e poi chiedere a Ilaria di intervenire a proposito.
Ma la prima cosa che vorrei dire a proposito di Candore di Desiati è smentire un po' la pubblicistica che aleggia attorno al romanzo, alimentata anche da risvolto di copertina in Audi, nel senso che Candore di Desiati viene presentato, proposto come un lungo viaggio all'interno del mondo del porno. In effetti non è così a leggere il romanzo. È vero naturalmente che il mondo del porno è presente, ma non è una radiografia del mondo del proibito. È vista dallo sguardo di Martino Bux, che è questo protagonista, e quindi direi che più che un romanzo sul porno è un romanzo che parla che vede il porno attraverso lo sguardo di un ragazzo che poi finirà in una sorta di abiezione di se stesso. Perché...
Senti, ma non c'entra la pedofilia?
In questo romanzo la pedofilia no, non è presente.
Ah, ecco, perché invece nella... Però certo c'è un forte collegamento, tant'è che il libro...
C'è naturalmente una ricerca, sì. C'è una ricerca ovviamente del senso del proibito, del corpo della donna, che è protagonista ovviamente, perché quando si parla di pornografia si pensa subito a qualche sentimento deteriorato, ma in realtà se vista con occhi sgombri e completamente sgravati dal pregiudizio e da un perbenismo esasperato, si capisce che l'attenzione al mondo del porno non è altro che un'attenzione al corpo della donna, e alla fine Martino Bux, il protagonista di Candore, in realtà questa attenzione al torpido non è altro che una muta richiesta d'amore, perché siamo sempre lì, questa è una mia personale convinzione.
Senti,
e spero che Tesiati abbia voluto anche trasmettere questo messaggio, e cioè che come dire, il mondo del porno, del proibito, non è altro che un rovescio del bisogno d'amore che abbiamo tutti.
A proposito di questo bisogno d'amore, che insomma va interpretato, ecco, vorrei che Ilaria dicesse qualcosa. A parte che però il protagonista di Desiati è molto molto giovane, quindi insomma è un po' al limite, o no? Però è lui l'attore, diciamo così, quindi non sarebbe la vittima.
No, è giovane, no, però c'è un percorso. Quello che voglio dire è che attraverso il mondo del porno Desiati, come nei suoi libri precedenti del resto, ha raccontato semplicemente la parabola di un ragazzo, che di un uomo che finisce nell'abiezione, perché lo vediamo addirittura mendicare, diventa un barbone, questa passione lo consuma, lo porta all'indigenza. Che cosa voglio dire? Che appunto, più che un racconto del mondo del porno, il mondo del porno fa da sfondo ad una tragedia personale.
Allora chiedo, ecco, scusami, chiedo ad Ilaria, in questa ottica, così come la spiega Crocifisso nell'interpretazione del libro di Desiati, ci vedi quasi che in un certo senso i bambini abusati possano cercare l'amore nel porno?
Allora, innanzitutto voglio dire che non sono contraria alla produzione, alla fruizione dei film porno, ovviamente, e non voglio fare nessun discorso moralista. Se gli attori sono dei maggiorenni e consenzienti e pagati, diciamo, non sono assolutamente contraria. Però la cosa che mi preoccupa è che le giovani generazioni stanno imparando a fare sesso guardando i film porno. E parliamo di adolescenti, alle volte di bambini che cominciano a vedere queste immagini e che hanno le loro prime esperienze sessuali imitando queste immagini. Insomma, la cosa secondo me sta sfuggendo un po' dalle mani non solo delle famiglie, ma anche delle scuole, del sistema, insomma, dell'educazione nei nostri paesi. Credo che si dovrebbe parlare di più del pericolo insomma della fruizione di questi video nelle giovani generazioni.
Senti, Crocifisso, no? Anche se, avendo ascoltato quello che ha detto Ilaria, ma attraverso proprio il libro di Desiati, tu che rapporto hai con la letteratura porno?
Ma naturalmente, letteratura porno o letteratura erotica? Perché sono due cose,
insomma,
che
vorrei
distinguere. Intanto possiamo dire
che... Io ti direi porno, comunque, insomma, diciamo che il confine poi, sì, non è così netto.
Sì, allora mettiamola così, che letteratura porno corrisponde alla cattiva scrittura e la letteratura erotica corrisponde ad una buona scrittura. Beh, intanto c'è da dire che scrivere di sesso credo sia la cosa più complicata e difficile che esista per uno scrittore, però naturalmente ci sono scrittori e libri che hanno raccontato l'eros in maniera straordinaria. Dall'antico Oriente sino alla letteratura americana, al teatro di Sabbath, di Roth ed altri esempi. Naturalmente ho un ottimo rapporto, perché considero non il porno, ma considero il sesso, l'attività sessuale, uno dei fondamenti della vita di ciascuno di noi, che dovremmo anche riuscire a guardare con uno sguardo molto più libero e disincantato, cioè fuori proprio dalla pruderia che purtroppo ancora ci ammorba. E dunque un romanzo come Candore di Desiati peraltro contribuisce a questo sdoganamento, perché in realtà, contrariamente a quello che si pensa, questa grande libertà, fruizione del porno, del sesso che abbiamo, non corrisponde ad una vera liberazione del tabù sessuale che ancora grava su questa società. se poi parliamo dell'omosessualità, comunque restano e resistono dei pregiudizi sul sesso fortissimi, e quindi io penso che, tutelando evidentemente i minori, forse non c'è abbastanza porno, forse non c'è abbastanza sesso intorno a noi, cioè non riusciamo a viverlo in una maniera naturale. Il sesso e il porno sono, ne parliamo anche i più disincantati, i più disinibiti, comunque abbassano la voce, sentono sempre l'urgenza di doversi nascondere, perché appunto il sesso non è liberato, questo tabù resta ancora il peggiore, il più grande nella nostra società.
Quindi,
risolvere, sì, la personale ricerca della felicità, secondo me, passa anche attraverso la liberazione del tabù sessuale.
E quindi in questo senso De Siati, a tuo avviso, ci è riuscito?
Io credo di sì, perché intanto perché è una specie di unicum nella nostra narrativa, nel senso che ha avuto un grande coraggio. Nella nostra narrativa credo che siano pochi, rari gli esempi di una discesa negli inferi del desiderio sessuale riflesso nel porno. Dunque plaudo a questo libro, a questo libro di De Siati, sebbene non sia, lo ribadisco, sebbene in realtà De Siati usi il porno per raccontare, lo ribadisco ancora una volta, la parabola di un uomo, della tragedia di un uomo che si fa consumare evidentemente da questa passione, che poi addirittura finisce a fare il barbone in mezzo alla strada.
Va
quindi
bene.
È più un racconto di una tragedia comune che può riguardare tutti.
Sì, in un certo senso mi ricorda il Danno, te lo ricordi, che poi ne hanno fatto anche un film, no? Anche
sì,
lui.
Anche quello da un romanzo,
anche
pare,
quello da, esatto,
inglese, anche
e
lei.
Lui per un grosso trauma poi finisce a fare il barbone. Comunque leggeremo De Siati. Ilaria, vuoi dire qualche altra,
sì,
cosa?
Voglio dire, parliamo anche di sessualità legata all'infanzia, perché purtroppo questo tabù di non parlare degli abusi sessuali sui minori, secondo me se ne dovrebbe parlare anche nelle scuole molto più apertamente, sta facendo aumentare le cifre purtroppo dei minori nella prostituzione e in altre, purtroppo in altri traffici di esseri umani, e quindi sì, è vero che bisognerebbe parlare di più di sessualità, ma anche per prevenire queste tragedie umanitarie.
Allora io vi ringrazio, saluto Ilaria Borrelli e Crocifisso Dentello, abbiamo grazie parlato di erotismo e pornografia attraverso le parole di Mario De Siati in Candore, che invitiamo tutti i nostri ascoltatori a leggere. Grazie.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e raggiungiamo a Fiume, in quel della Croazia, un giornalista che ha deciso di ritornare nella sua terra di nascita. Parliamo di Sandro Damiani, che da qualche tempo, non tantissimo, è tornato a vivere in quella splendida città che risponde al nome di Fiume. Per parlare con lui abbiamo richiamato i nostri microfoni, come dire, richiamo di leva, no? Dalla riserva preziosa, Piero Di Nebi. Rimarrai con noi anche l'ultimo intervento.
Certo, diciamo che Fiume si chiama anche Rijeka, se ben mi ricordo.
Ricordi non bene, benissimo, patria di tante battaglie, ma anche di bellissime esperienze come quella di Fiorello La Guardia, sul quale possiamo dire ha salvato tante vite nei viaggi della speranza verso gli Stati Uniti. Lui era console, se non sbaglio, degli Stati Uniti, e fece in modo di non far partire le persone moribonde, perché all'epoca i viaggi verso gli Stati Uniti prevedevano anche dei decessi a bordo. Il viaggio era lungo, era difficile, e lui decise di far partire solo chi poteva essere sano e non creare, tra l'altro, grossi problemi di pestilenze a bordo. La famosa bandiera gialla, di cui avremo sentito molti parlare, che significava appunto peste a bordo, nessuno può salire, nessuno può scendere. Ma veniamo a Sandro Damiani, appunto giornalista, per chiacchierare un po' con lui su che cosa è stato il conflitto dei Balcani e che cosa può significare oggi, in una chiave più ampia, poi ne parleremo anche con Cristiano Draghi, il definire una terza guerra mondiale quella che stiamo vivendo.
Beh, la cosa che si può dire è che Papa Francesco, naturalmente, con la sua volontà spesso positivamente polemica, ha voluto parlare di guerra mondiale a pezzi, ma in realtà se uno guarda la carta geografica, il mondo, a parte il vicino Oriente e zone dell'Africa, è più tranquillo di quanto non fosse 30 o 40 anni fa. Il problema è tutto concentrato tra Medio Oriente, Corno d'Africa e Nord Africa, perché altre zone del mondo come l'Asia orientale, come l'America centro-meridionale, sono fortunatamente indenni da conflitti armati che pure le hanno insanguinate fino a non molti anni fa. Questa direi che è la situazione.
Sandro, cosa ne dici invece di questa tregua armata che vive i Balcani, vivono i Balcani?
Ma francamente non è che saprei cosa dire nel senso di nuovo rispetto alle tante analisi che si fanno. Se è una tregua armata, ma non lo so, io forse perché lo voglio sperare, ma credo che almeno per i prossimi 10, 15, 20 anni, anche 30, non si ritornerà a situazioni di guerra. Potremmo avere dei piccoli focolai così, ma non la guerra no. Questa ultima che c'è stata, come la chiamo io, intra-jugoslava, scatenata da Belgrado contro tutti gli altri jugoslavi che non volevano più rimanere in una Jugoslavia sotto comando belgradese, hanno fin troppo negli occhi, non nella memoria, ma negli occhi la ciò che è capitato tra il 90 e in pratica il 99, se ci mettiamo dentro il Kosovo. E quindi non vedo questo pericolo. Sì, poi abbiamo il Moreno, proprio in questi giorni, non so se queste voci sono arrivate anche a Roma, ma si parla da queste parti, a Zagabria, Belgrado, Sarajevo, si parla che nel Montenegro c'è stato un tentativo di colpo di Stato nei confronti del sempiterno Djukanovic, presidente del Montenegro, da parte delle forze, diciamo così, più schierate con la Serbia, schierate contro l'autonomia del Montenegro e schierate in qualche modo anche con Mosca, perché il Montenegro a questo punto è l'unica chance per Mosca di finalmente poter arrivare ai mari caldi, cosa che Tito non gli ha mai permesso quando era il capo della Jugoslavia. E quindi ecco, si parla anche di questo.
Ciò spiega anche l'interesse di Putin per la Siria con le sue coste, che credo a questo punto siano indiscutibilmente in mano russa. Quindi forse non hanno più tanto interesse con l'Adriatico, perché un prolungamento della Serbia in Montenegro ovviamente li porterebbe in Adriatico. O no? È questo il tema, non mi sembra, di cui si parlava.
Infatti, sì, questo è il tema. Ma con tutte queste... questo parlare di guerra, poi alla fine magari arriva, ma ci trova anche impreparati.
Ma io crederei proprio di no. Credo che il conflitto dei Balcani sia fortunatamente sedato, perché è stato assolutamente spaventevole. Tra l'altro poi nell'area orientale dell'Europa, direi il bubbone è l'Ucraina, o Ucraina che dir si voglia, e quindi credo che di guerra ce n'è a sufficienza, perché la guerra del Donetsk è una guerra della quale si parla poco, ma credo sia devastante.
Ma sai cosa? C'è da aggiungere anche questo, perché poi le cose non sono mai bianco-nere, neanche bianco-nero-grigie, perché tra il nero e il bianco poi ci sono 3.000 sfumature di grigi. C'è da dire questo, un focolaio acceso rimane della Bosnia, per il semplice motivo che gli accordi di Dayton hanno fermato la guerra, ma non hanno reso giustizia a chi è stato il principale, la vittima principale. E quindi è questa vittima principale, alla fine, visto che i due fronti, diciamo così sotto il profilo religioso, i due fronti cristiani non hanno appoggiato, non sono stati assolutamente, a parte i vani tentativi di Karol Wojtyła, ma non dimostrarono molta attenzione verso le sorti dei bosniaci di Sarajevo e delle zone in cui la maggioranza non era costituita da cattolici o da ortodossi. A quel punto si sono infiltrati gli islamisti veri, che poi hanno permesso, forse anche fomentato, l'incarognimento di tutta la situazione. Per cui oggi è di questi giorni, per esempio, la notizia che alcuni alti ufficiali dell'ex esercito croato di Bosnia, quello che combatteva con accanto al generale Divjak, a Izetbegovic contro Mladenić e Karadžić, sono stati arrestati dalla polizia di Sarajevo, dalla magistratura bosniaca, con l'accusa di crimini di guerra, genocidio, eccetera, eccetera.
Cioè, posso fare una domanda, la classica domanda da $1 milione? Cioè, nella situazione dei Balcani, la politica e i disegni neo-ottomani della Turchia di Erdogan possono avere un'influenza in futuro, ricordando la storia, quella che è stata, insomma, la storia degli ottomani nell'area balcanica?
Sì, penso di sì. Gli potrebbe servire come grimaldello per entrare in qualche modo in Europa una volta che la Bosnia verrà accettata nell'Unione Europea.
No, perché si ha l'impressione che non passano gli islamisti per arrivare in Bosnia se non attraverso la Turchia. Questa è un'impressione che credo sia condivisa, anche se non viene esplicitata da nessuna parte, insomma.
Ma non so, credo che Erdogan stia facendo al tempo stesso. È un gioco sporco e il gioco sporco per conto di altri. Quindi, sai, così da un colpo alla botte, un colpo al cerchio, un po' accontenta se stesso nella sua lotta contro i curdi, fa contenti un po' gli americani, fa contenti un po' anche i russi. No, è un bel pasticcione, no? Con la cosiddetta caduta dell'ideologia, che poi non è caduto niente, e così si è venuto a formare un mondo un po' strambo, senza direzioni, con forze centripede, in cui vanno bene tutte le ipotesi perché tutto ci sta.
Cioè, gli accordi Dayton ormai si avviano ai 21 anni di età, stanno raggiungendo, senza parlarci sopra, come si dice a Roma, mi sembra che abbiano retto. La domanda era se le velleità neo-ottomane di Erdogan, che sono piuttosto destabilizzanti nell'area Siria, Iraq e Kurdistan, aspirante Kurdistan, possono avere anche un effetto destabilizzante sui Balcani. Ecco, questo era il discorso.
Ma no, non credo. Non
ecco,
credo
questo
che
è molto
averlo
rassicurante. Un no è estremamente rassicurante.
Non credo, perché bene o male, insomma, hanno capito l'antifona, hanno capito che qualsiasi cosa scoppi da queste parti a nessuno gliene frega niente. Allora stiamo attenti a non farle scoppiare. Credo
grazie.
Che la lezione alla fine sia stata qui.
Una risposta splendida e veramente
ottimista.
Centrata.
Grazie Sandro. Grazie. Damiani, fra pochissimo ci colleghiamo col comune amico. Grazie Cristiano Draghi, che ti saluta già da Rovigo, e ti diamo appuntamento a un prossimo incontro con Fiume, con Rijeka in Croazia. Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Come ogni puntata la chiudiamo con il nostro corrispondente d'eccezione dal Delta del Po, da Rovigo, Cristiano Draghi. Che è successo a Padova? Dal 3 al 5 l'università ha convocato tanti esperti, in particolare Cacciari e altri che ci dirai, per parlare di gestione del conflitto.
Beh, francamente devo dire con moltissima modestia, sono Piero Di Nebi che sta parlando. Non mi trovo tanto d'accordo, perché è sempre una questione di memoria storica molto breve, cioè nel senso, quando senza parlare della guerra di Corea e senza parlare della guerra civile in Grecia dal 46 al 50, diciamo che la memoria storica è corta, nel senso che l'intervento francese in Vietnam per difendere le colonie, so che si parla di fatti lontanissimi, però i fatti lontanissimi nella storia diventano vicini, quindi essendoci un filosofo anche della storia come Cacciari, credo che di questo si debba parlare. Cioè la guerra del Vietnam, nella sua fase francese, poi americana, e con la sua estensione alla Cambogia dei Khmer Rossi, dove il genocidio politico poi di fatto fu uno strascico della guerra del Vietnam, insomma è una guerra che ha provocato probabilmente 10 milioni di morti, ma stava dall'altra parte del mondo, stava dentro la grande cornice della guerra fredda, per non parlare della guerra di Corea, che stava portando l'umanità veramente sull'orlo della guerra atomica. Cioè, temo che la memoria storica sia breve. Cioè, quello che sta accadendo adesso è un conflitto medio orientale che si dilata verso l'esterno. Sono spariti degli stati, è sparito l'Iraq, sta sparendo la Siria, è sparita la Libia, è sparita la Somalia, per la quale l'Italia ha delle responsabilità non piccole, basta ricordare Siad Barr, si dimentica sempre che gli altri europei dicono all'Italia: noi ci siamo gestiti le nostre ex colonie, vedi il Pakistan, vedi l'Algeria, vedi quello che era per la Francia e l'Inghilterra, voi italiani con l'Eritrea, la Somalia e la Libia non siete capaci di prendervi 500.000 persone. Questo è uno dei punti che viene sempre eluso, scusate questo piccolo comizio.
Beh, un tuo con religionario Sheldon Solomon ha tenuto una tavola molto interessante, perché la guerra, la paura è la madre della violenza. In qualche modo, Cristiano, tu l'hai ascoltato, oppure cosa ne pensi di questo intervento di Solomon?
Ma guarda, no, io non l'ho sentito, anche perché io mi stavo occupando, perché ho partecipato con una mia piccolissima relazione a una sessione parallela relativa alla gestione del problema dei migranti e dei rifugiati, quindi non sono riuscito a seguire tutto quanto, quindi, però ho sentito quello che mi stavi dicendo ora. Beh, guarda, una cosa importante che è stata detta, scusa se faccio appena un passo indietro, è questa: in realtà qualcuno dice è la seconda guerra mondiale che non è finita mai, quando si parla soprattutto di conflitti come quello vietnamita, la Corea, eccetera, la guerra fredda, cioè non si è mai spenta in realtà del tutto quella guerra, quindi se non, in realtà è una guerra permanente e continua mondiale che diciamo scoppietta qua e là, ma non è mai veramente cessata. E l'altro discorso è che veramente nel fondo, e qui hai ragione, il punto è che c'è la paura del diverso è micidiale, ne parlo proprio dal punto di vista psicologico, no? Questo timore che qualcuno ti può... Una cosa che ha detto molto carina un antropologo è questa: ricordiamoci della multiculturalità, della diversità quando mangiamo la nostra pasta al pomodoro. La pasta l'hanno inventata i cinesi, il pomodoro viene dall'America, il basilico ha un nome greco e viene dall'India. Insomma, ragazzi, cioè anche il nostro piatto nazionale è roba multiculturale.
Si è parlato e anche di non violenza. Un tuo personaggio, un tuo diciamo eroe, Aldo Capitini, è ritornato a dire tante cose su questo.
Si è parlato molto di Aldo Capitini in questo convegno, per fortuna, perché tornano fuori dei nomi che mi piacciono. Aldo Capitini è uno di quegli altri nomi, come Spinelli per l'Europa, di cui noi ci dimentichiamo, ai quali noi ci dimentichiamo come italiani di aver dato i natali, no? Noi abbiamo dato i natali a delle persone che hanno avuto un pensiero molto elevato. Insomma, bisogna veramente essere non pro la pace, dire così, ma insomma essere attivamente per la pace. Questa è la difficoltà, e la difficoltà è soprattutto quando poi succede qualcosa che ci tocca, e allora improvvisamente il nostro pacifismo va a farsi fottere.
Se posso interloquire brevissimamente, vorrei spezzare una lancia per De Mistura, che viene sempre contestato anche specialmente dalla destra, più o meno destra neoconservatrice, un distinto signore che non combina niente. Io credo De Mistura abbia una grande passione, sia un uomo in questo momento, non lo conosco personalmente,
prezioso,
ovviamente,
prezioso.
E credo sia disperato, nel senso che non si riesce a venire a capo di un conflitto che sarebbe gestibile e che ha prodotto forse 500.000 di vittime, che ha prodotto 3 o 4 milioni di profughi verso l'esterno, ma poi le persone delocalizzate, per usare un termine purtroppo eufemistico, dentro la Siria sono probabilmente 10-11 milioni, nessuno sa esattamente quanto. De Mistura si è un uomo disperato perché il conflitto sarebbe gestibile, non si riesce a fermarlo perché gli attori sono tanti, sono in conflitto, non si sa che gioco giocano, e soprattutto è una partita a scacchi che si fa solo con i civili, cioè perché poi la guerra la stanno combattendo i civili, nel senso che si spostano le pedine civili che vengono massacrate e poi dice: questo l'ho preso io, questo l'hai preso te. Però ecco, credo che De Mistura forse ha detto qualcosa sulle prospettive di quello che è il conflitto più terribile del momento.
A te la chiusura, Cristiano.
Guarda, De Mistura ha detto quello che ha fatto, un intervento bellissimo, devo dirvi, e quindi no, elogiamolo, è drammatico addirittura, e quello che ha detto, come spesso capitava prima, ma ora sembra capitare sempre di più, e forse in questo non riusciamo a avere la giusta prospettiva, ma pare anche a me, alla fine sono i civili, c'è gente che non c'entra niente, come dire, che si trova improvvisamente coinvolta in un conflitto e non si capisce perché, magari stava in uno ospedale a curarsi e improvvisamente si trova sotto un bombardamento. Questo devo dire che
Lui ci ha portato lo sgomento delle popolazioni civili, e questo dovremmo pensarci. E direi che possiamo solo sottoscrivere, ecco.
Grazie Cristiano Draghi, grazie Piero Di Nepi ad essere tornato a darci le tue pillole di saggezza, e la conclusione alla stupenda voce di Flaminia.
Allora salutiamo le nostre radio contubernali, mai come oggi, questa tenda che ci unisce tutti, che sono EA Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze, Punto Radio Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura da Roma, Radio Clodia da Chioggia, Radio Galileo da Terni e Perugia, e sul web clubradiolive.it e radiorovigo.net.